Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
Don't make it! Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto.
Qui non racconto le trame dei libri, ho una pessima memoria. Non elenco i perché debbano essere letti, ognuno trovi i propri. Sfoglio le pagine e leggo le sottolineature, rigorosamente a matita, dei passaggi che mi colpirono di un libro, per un motivo o per un altro, e do voce a qualche pensiero. Sottolineature, rigorosamente a matita. Le parole possono sigillare ricordi, risaldare rapporti scemati, plasmare la storia di una famiglia così come di un'intera nazione. Sanciscono le vittorie e le sconfitte di ognuno di noi e costruiscono spazi di condivisione e conflitto. Da un mucchietto di 21 tessere si genera uno scarabeo dalle infinite possibilità.
Pagina 3. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate male, grazie!». Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci!». Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva soffrire. Diceva: «Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portarne i loghi». E diceva: «Voi altri, che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito via». Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era, nel mondo, il più grande esempio di civiltà.
Le sottolineature di oggi sono tratte da Lessico familiare di Natalia Ginzburg, edizione 2020 per la collana Superetti di Einaudi, anno di pubblicazione 1963.
Pagina 25 e pagina 26. Mio padre a tavola mangiava moltissimo, ma così in fretta che sembrava non mangiasse nulla, perché il suo piatto era subito vuoto. Ed era convinto di mangiare poco e aveva trasmesso questa sua convinzione a mia madre, che sempre lo supplicava di mangiare. Lui invece sgridava mia madre perché trovava che mangiava troppo. «Non mangiar troppo, farai l'indigestione. Non strapparti le pipite», tuonava di tanto in tanto. Mia madre infatti aveva il vizio, fin da bambina, di strapparsi le pipite, avendo avuto un patereccio e in seguito il dito che si spellava una volta nel suo collegio. Tutti noi, secondo mio padre, mangiavamo troppo e avremmo fatto indigestione. Delle pietanze che a lui non piacevano, diceva che facevano male e che stavano sullo stomaco. Delle cose che gli piacevano, diceva che facevano bene e che eccitavano la peristalsi. Se veniva in tavola una pietanza che non gli piaceva, si infuriava. «Perché fate la carne in questo modo? Lo sapete che non mi piace!». Se per lui solo facevamo un piatto di qualcosa che non gli piaceva, si arrabbiava lo stesso. «Non voglio cose speciali, non fatemi cose speciali!». «Io mangio tutto», diceva. «Non sono difficile come voi altri. Mi importa assai a me del mangiare». «Non si parla sempre di mangiare, è una volgarità», tuonava, se ci sentiva parlare fra noi d'una pietanza o dell'altra. «Come mi piace a me il formaggio», diceva immancabilmente a mia madre ogni volta che veniva in tavola il formaggio. E mio padre diceva: «Come sei monotona, non fai che ripetere sempre le stesse cose». A mio padre piaceva la frutta molto matura, perciò quando a noi capitava qualche pera un po' guasta, la davamo a lui. «Ah, mi date le vostre pere marce, begli asini che siete», diceva con una gran risata, che echeggiava per tutta la casa e mangiava la pera in due bocconi. «Le noci», diceva schiacciando le noci, «fanno bene, eccitano la peristalsi». «Anche tu sei monotono», gli diceva mia madre, «anche tu ripeti sempre le stesse cose». Mio padre allora s'offendeva. «Che asina», mi diceva, «mi hai detto che son monotono, una bell'asina sei».
Prendendo in mano un vocabolario, si ha la sensazione che le parole siano di numero limitato. Moltissime, certo, ma contabili, racchiuse in una quantità finita di pagine. Un bacino, per quanto enorme, potenzialmente conoscibile e maneggiabile. In linea teorica e stacanovisticamente pratica, Basterebbe sfogliare, leggere un lemma alla volta e memorizzarlo. Nella vita di tutti i giorni, però, ci ritroviamo spesso in terreni linguistici ibridi e sorprendentemente contaminati. È come percorrere un grande fiume in canoa. Con le pagaie portiamo in superficie termini inventati, storpiati, presi a prestito, locali, metropolitani, settoriali, desueti. L'acqua scorre e molti vocaboli giungono a noi, sfiorandoci o travolgendoci, mentre altri passano, non sedimentano nel letto del fiume e sfociano nel mare magno del dimenticatoio. Tutto ciò sconvolge l'assetto di finitudine e fissità dato dall'oggetto vocabolario. I recinti linguistici si aprono e si moltiplicano le possibilità di concetti, idee e visioni del mondo.
Pagina 130. Mussolini dichiarò la guerra, come da vari giorni aspettavamo. La sera stessa la balia partì e io guardai con grande sollievo sparire in fondo alle scale la sua larga schiena, senza più il costume da balia e vestita di percale nero. Venne a trovarci Pavese. Lo salutammo con l'idea che per un pezzo non l'avremmo rivisto. Pavese odiava gli addii e nell'andarsene salutò come sempre, porgendo appena due dita della sua mano scontrosa. Pavese, quella primavera, era solito arrivare da noi mangiando ciliegie. Amava le prime ciliegie, quelle ancora piccole e acquose, che avevano, lui diceva, sapore di cielo. Lo vedevamo dalla finestra apparire in fondo alla strada, alto col suo passo rapido. Mangiava ciliegie e scagliava i noccioli contro i muri con un tiro secco e fulmineo. La sconfitta della Francia, per me, rimase legata per sempre a quelle sue ciliegie, che arrivando ci faceva assaggiare, traendole a una di tasca con la mano parsimoniosa e scontrosa.
Leggendo Ginzburg mi domando quale sia e, nel caso, dove sia il confine tra privato e pubblico quando si tratta di parole. Un singolo termine non appartiene a nessuno, ma una specifica sequenza può diventare un oggetto di proprietà. Chi scrive, che sia per amore del gesto o per motivi professionali, sa benissimo cosa significa scontrarsi con un'espressione già pubblicata. Affronti una fatica erculea per trovare le giuste parole, armoniche, precise, palpabili, e poi scopri che qualcun altro prima di te le ha già composte e siglate con le proprie iniziali. Da quel momento la sequenza si riconduce all'identità di una specifica persona, precludendo qualsiasi altra paternità o maternità posteriore. E quando accade è un bello strazio. Quante volte abbiamo pensato: questa cosa avrei voluto scriverla io. Non riuscirò mai a dirla così bene. Eppure, per noi che scriviamo e leggiamo, la pappa reale con cui ci nutriamo sono proprio le parole non nostre, che costruiscono l'immaginario personale, l'identità, privandoci del privilegio di possederle. Tra piacere e frustrazione siamo impegnati nella ricerca continua di un oggetto d'amore libero e al contempo posseduto, per il quale è inutile provare gelosia.
Pagina 147. Alla CIA venne male a un piede. Pus ne sgorgava a volte la sera. La mutua la mandò a Vercelli. Giovani poeti scrivevano e portavano in lettura alla casa editrice versi di questa specie. In particolare la terzina sulla CIA faceva parte di un lungo poema sulle mondine. Era il dopoguerra, un tempo in cui tutti pensavano d'essere dei poeti e tutti pensavano d'essere dei politici. Tutti si immaginavano che si potesse e si dovesse anzi far poesia di tutto, dopo tanti anni in cui era sembrato che il mondo fosse ammutolito e pietrificato. E la realtà era stata guardata come di là d'un vetro, in una vitrea cristallina e muta immobilità. Romanzieri e poeti avevano, negli anni del fascismo, digiunato, non essendovi intorno molte parole che fosse consentito usare. E i pochi che ancora avevano usato parole le avevano scelte con cura, nel magro patrimonio di briciole che ancora restava.
E poi un giorno accade che le parole non si possono più utilizzare. La maggior parte vengono requisite e messe sotto chiave. Restano solo involucri vuoti, gelidi e sterili. Ogni oppressione, in prima base, passa per la cancellazione della parola, il che significa anestetizzare il pensiero. Il teatro dell'assurdo, nel secondo dopoguerra, fece suo il linguaggio del nulla proprio per denunciare il deserto culturale che i regimi avevano lasciato in eredità ai popoli lobotomizzati. Ci vollero anni per liberarle e risostanziarle, ma ciclicamente le parole vuote tornano, come conseguenza del terrore o come arma di persuasione. Si può parlare tanto, non dire nulla e, nonostante questo, convincere l'altro di professare grandi verità. Il linguaggio politico odierno si fonda proprio su questo principio. Lo notiamo, ad esempio, nei cosiddetti servizi panino, vale a dire le dichiarazioni di politici di diversi schieramenti, una in fila all'altra, su un medesimo argomento. Slogan ritriti, imparati a memoria, nessuna concretezza, ma tono acceso e grandissima convinzione nell'enunciarli. Ogni volta, come capiterà a molti, mi torna in mente Nanni Moretti, con la cuffia da pallanuoto blu e l'accappatoio bianco a bordo piscina. Può non risultare simpatico a tutti, possiamo dispiacerci delle sberle rifilate alla mediocre e fatua giornalista, ma l'urlo indignato liberatorio «le parole sono importanti» è un monito per tutti. È una di quelle espressioni che gli amanti delle parole avrebbero senz'altro voluto scrivere. Grazie di cuore a Lisa Mantoan per aver interpretato i brani tratti da Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Sottolineatura è un podcast libero e personale, a partire dalla scelta del volume, dalla modalità rigorosamente matita con cui i brani sono evidenziati, fino ai pensieri che ne scaturiscono. Io sono Giulia e vi do appuntamento sempre qui su Radio Zappa. Sottolineature rigorosamente a matita.